fu la prima a svegliarsi nella grigia alba del giorno di Natale. Con questa immagine iniziamo il nostro viaggio. Una ragazza che apre gli occhi prima degli altri, una casa che dorme ancora e il mondo fuori che aspetta. È così che inizia anche il nostro calendario da un risveglio. Ad accompagnarci per primi è Alessandro Manzoni con la sua poesia Il Natale. È un canto limpido, antico, che apre il tempo come se fosse una finestra spalancata verso l'alto. È una voce, quella di Manzoni, che non alza mai il tono, ma illumina. Il Natale, una voce antica, limpida, una voce che non abbaglia, ma consola. Qual masso che dal vertice di lunga erta montana, abbandonato all'impeto di rumorosa frana, per lo scheggiato calle, precipitando a valle, batte sul fondo e sta. Là dove cadde, immobile, giace in sua lenta mole, né per mutar di secoli, fia che rivede il sole della sua cima antica, se una virtù d'amica in alto non sarà. Asti giaceva il misero figliol del fallo primo, dal dì che nell'estabile ia provessa al limo d'ogni malor gravollo, donde il superbo collo più non poteva levarsi. Qual mai, trainati all'odio, qual era mai persona che al santo inaccessibile potesse dir «Perdona? Fermavo fatto eterno? Al vincitore inferno la pera sua strappar?» Ecco, c'è nato un pargolo, si fu largito un figlio, le avverse forze tremano al muovere del suo ciglio. All'uom la mano e volge, che si ravviva e sorge oltre l'antico onor. Dalle magione tere sorge una fonte e scende, e nel borrone dei triboli vivida si distende. Spillano meli tronchi, dove corriano i bronchi, ivi germoglia il fior. O figlio, tu che genera l'eterno, eterno seco, qual ti può dir dei secoli? Tu cominciasti meco, tu sei del vasto empiro, non ti comprende il giro, la tua parola in te. E tu degnasti assumere questa creata argilla? Qual merito tuo, qual grazia tanto non sortilla? Se in suo consiglio sposo vince il perdono, pietoso immensamente, egli è. Oggi egli è nato, arretrata, vaticinato stello, asceso un'alma vergine, la gloria di Israello, grave di tal portato, da cui promise è nato, donde era atteso, uscì. La mira madre in poveri panni il figlio compose, e nell'umil presepio suavemente ripose, e l'adorò, beata, innanzi al Dio prostrata, che il puro se le aprì. L'angelo del cielo agli uomini non fu di tanta sorte, non dei potenti volgersi alle vegliate porte, ma tra i pastor devoti, al duro mondo ignoti, subito in luce appar. E intorno a lui, per l'ampia notte calate al suolo, mille celesti strinsero il fiammeggiante volo, ed accesi il dolce zero, come si incanta in cielo, a Dio gloria cantar. L'allegro inno seguirono, tornando al firmamento, tra le varcate nuvole allontanossi e lento il suon sacrato ascese, finché più nulla intese la compagnia fedele. Senza indugiar, cercarono l'albergo poveretto quei fortunati e videro, siccome allo fu detto, videro in panni avvolto in un presepe accolto Vagir, il re del ciel. Dormi, o fanciul, non piangere. Dormi, o fanciul celeste, sopra il suo capo stridere non osi nelle tempeste. Use sul lempia terra come cavalli in guerra corre davanti a te. Dormi, o celeste, i popoli che nato siano un sanno, ma il dì verrà che nobile retaggio tuo saranno, che in quel lume riposo, che nella polvere ascoso, conosceranno il re. E poi entriamo in una casa vera, con il cammino acceso, le stanze vissute e i piccoli rumori della famiglia. L'Alcott ci accompagna in una storia semplice e preziosa, la notte di Natale. Qui non ci sono magie spettacolari, ma in realtà c'è qualcosa di meglio, ovvero il bene che passa di mano in mano, cioè una parola detta al momento giusto e un gesto che diventa un regalo. La notte di Natale, di piccole donne. Jo fu la prima a svegliarsi nella grigia alba del giorno di Natale. Sul cammino non c'era nessuna calza per lei e, per un momento, provò la stessa delusione di molto tempo prima, quando la sua calza era lì appesa, traboccante di cose buone. Poi si ricordò della promessa di sua madre e, infilando la mano sotto il cuscino, tirò fuori un libretto foderato di rosso scuro. Lo conoscevo benissimo perché raccontava la magnifica vecchia storia della migliore persona mai vissuta e già sentiva che poteva davvero essere una guida per qualunque pellegrino in marcia per un lungo viaggio. Svegliò Meg con un «Buon Natale!» e le chiese di controllare che cosa ci fosse sotto il guanciale. Ne tirò fuori un libro dalla copertina verde, con la stessa immagine e qualche parola scritta dalla madre, che rendeva i loro occhi molto prezioso per un regalo. In quel momento si svegliarono anche Beth ed Amy. Subito si misero a sfogare e trovarono i loro libretti, uno color tortora e l'altro blu. Tutte si misero sedute per sfogliare i libri e commentarli, mentre a est il giorno appena iniziato si tingeva di rosa. Malgrado le sue piccole vanità, Margaret aveva un carattere dolce e devoto che inconsapevolmente influenzava le sue sorelle, specialmente Jo, che l'amava teneramente e l'ascoltava perché i suoi consigli erano sempre offerti con delicatezza. «Ragazze», disse Meg con fare serio, guardando la testa ruffata accanto a lei e le due sorelline con la cuffia da notte nella stanza a fianco. Mamma ci ha chiesto di leggere questi libri e di farne tesoro e dobbiamo cominciare a farlo subito. L'abbiamo sempre ascoltata, ma da quando papà se n'è andato e la guerra ci ha portato tutto questo scompiglio, abbiamo trascurato un sacco di cose. Voi fate come volete, ma io terrò il libro qui sul tavolo e ne leggerò un po' ogni mattina appena sveglia, perché so che mi farà bene e mi sarà d'aiuto per tutto il giorno. Detto questo, aprì il nuovo libro e cominciò a leggerlo. Jo le mise un braccio attorno alle spalle e, appoggiando la guancia alla sua, si mise a leggere con lei, e un'espressione tranquilla così rara sul suo viso inquieto. «Che brava, Meg!» «Su, Amy, mettiamoci a leggere anche noi. Io ti aiuto con le parole difficili e loro ci spiegano le cose che non capiamo», mi svegliò Beth, molto colpita dai bei libri e dall'esempio delle sorelle. «Sono contenta che il mio sia blu», disse Amy, e poi nelle stanze si fece una gran quiete mentre sfogliavano delicatamente i libri e la luce del sole invernale entrava nella stanza, sfiorando le loro belle teste e le loro facce serie, portando con sé l'augurio di Buon Natale. «Mamma dov'è?» chiese Meg, mentre lei e Jo correvano giù per le scale per ringraziarla dei suoi regali. Mezz'ora più tardi. «Dio solo lo sa, è venuto un poveretto a chiedere l'elemosina e vostra madre è subito uscita per vedere come aiutarlo. Non si è mai vista una donna così generosa quando si tratta di sfamare, di setare, vestire o riscaldare qualcuno», rispose Anna, che viveva con la famiglia sin dalla nascita di Meg, ed era considerata da tutte come un'amica più che una donna di servizio. Tornerà presto, suppongo, quindi preparate i dolci e tieni tutto pronto, disse Meg, dando un'occhiata ai regali raccolti in un cesto sotto il divano per tirarli fuori al momento giusto. Scusate, dov'è il flacone di colonna di Amy? Chiese poi, quando si rese conto che la bottiglietta era sparita. L'ho appreso un attimo fa ed è uscita per metterci un nastro o qualcosa del genere, rispose Joe, camminando su e giù per la strada per ammorbidire le sue pantofole nuove. Che belli i miei fazzoletti, vero? Anna me li ha lavati e stirati e io ho ricamato le iniziali con le mie mani, disse Beth, guardando con orgoglio le lettere un po' traballanti che le erano costate tanta fatica. Buon Dio, ho scritto mamma al posto di March. Che strano, gridò Joe, prendendone uno. Non va bene, pensavo fosse meglio così, visto che anche le iniziali di Meg sono MM. E io non voglio che nessuno, a parte mamma, li usi, disse Beth con aria preoccupata. Va bene così, tesoro, è stata un'ottima idea. E ora nessuno si potrà più confondere, e le piaceranno molto, ne sono sicura, disse Meg, con una smorfia per Joe e un sorriso per Beth. Ecco la mamma, nascondete il cesto, presto, gridò Joe, quando la porta sbatté e nell'ingresso risuonarono i due passi. Amy entrò in fretta, con un'aria parecchio imbarazzata al vedere che tutte le sorelle l'aspettavano. Dove sei stata? E che cosa nascondi dietro le spalle? Chiese Meg, sorpresa di constatare, come suggeriva nel cappuccio e il mantello, che la piega Amy era uscita così di buon'ora. Non prendetemi in giro, Joe. Non volevo che nessuno sapesse niente fino al momento giusto. Volevo solo cambiare la bottiglia piccola con una grande e ho speso tutti i miei soldi per farlo. E sto davvero cercando di non essere più egoista. Parlando, Amy mostrava il bel flacone che aveva sostituito quello a buon mercato e sembrava così determinata e umile nel suo piccolo sforzo di non pensare a se stessa che Meg la strinse subito a sé e Joe le disse: sei stata proprio brava, mentre Beth correva alla finestra per raccogliere la rosa più bella e decorare l'elegante dono. Sapete, dopo aver tanto letto e parlato di bontà, stamattina mi vergognavo del mio regalo e così, subito dopo essermi alzata, sono corsa fuori per cambiarlo. Sono così contenta perché ora è il più bello di tutti. Al rumore di un'altra porta sbattuta giù in strada, il cesto finì sotto il divano e le ragazze si mossero verso la tavola, impazienti di far colazione. Buon Natale, mamma! Tanti Natali felici! Grazie per i libri, ne abbiamo letto un po' e vogliamo andare avanti ogni giorno, gridarono tutte in coro. Buon Natale, figlie mie, sono contenta che abbiate cominciato subito e spero che continuerete così, ma voglio dirvi una parola prima di sederci. Non lontano da qui c'è una povera donna con un neonato piccolo piccolo. Gli altri sei bambini si stringono in un letto per ripararsi dal freddo, dato che non hanno legna per il cammino. Non ha nulla da mangiare e il primogenito è venuto da me per dirmi che soffrono la fame e il freddo. Ragazze, che ne direste di dar loro la vostra colazione come regalo di Natale? Le ragazze erano affamate come non mai, avendo aspettato quasi un'ora e per un minuto nessuna di loro parlò, solo per un minuto. Poi Joe esclamò solennemente: sono così contenta che tu sia arrivata prima che cominciassimo. Posso venire per aiutarti a portare le cose a quei poveri bambini? Chiese Beth con ansia. Io prendo la panna e i muffin, aggiunse Amy, rinunciando eroicamente a ciò che le piaceva di più. Meg stava già coprendo i cereali e impilando il pane in un grande piatto. Sapevo che avreste accettato, disse Mrs. March, sorridendo soddisfatta. Venite tutte ad aiutarmi e a ritorno prenderemo pane e latte per colazione e ci rifaremo all'ora di cena. In un attimo furono pronte e uscirono in processione. Per fortuna era presto e andarono per stradine secondarie in modo che poca gente le vedesse e nessuno ridesse alla vista di quella strana combriccola. Era una stanza povera, spoglia, misera, con le finestre rotte e senza fuoco nel cammino. Le lenzuola malconce, una madre malata, un piccolino piangente e un gruppo di bambini pallidi e affamati che si stringevano sotto una vecchia trapunta cercando di tenersi caldi. e quando le ragazze entrarono, come le guardarono con gli occhioni e come sorrisero con le labbra livide. «Ah, mein Gott, sono gli angeli buoni che vengono da noi», disse la povera donna, piangendo per la gioia. «Angeli buffi con il cappuccio e con le muffole», disse Joe, facendo ridere tutti. In pochi minuti si ebbe davvero l'impressione che degli spiriti gentili fossero lì al lavoro. Anna aveva portato la legna, accese il fuoco e tamponò le finestre rotte con vecchi cappelli e il suo scialle. Mrs. March diede alla madre il tè e la zuppa, la consolò promettendo l'aiuto, mentre vestiva il neonato con la stessa tenerezza che avrebbe usato con un figlio suo. Le ragazze nel frattempo preparavano la tavola, sistemavano i bambini attorno al fuoco e li imboccavano come tanti uccellini affamati, ridendo, chiacchierando e cercando di capire il loro buffo inglese smozzicato. «Daisy Scooter, the Angel Kinder», strillavano quegli esserini, mangiando e riscaldandosi le mani violacee al tapore della fiamma. Alle ragazze non era mai capitato di sentirsi chiamare angeli prima di allora e lo trovavano molto piacevole, specialmente Joe, che fin dalla nascita era stato considerato un maschiaccio. Fu una colazione davvero felice, anche se loro non assaggiarono neanche un po', e quando vennero via, lasciandosi alle spalle una casa piena di gioia, penso che in città non ci fossero quattro persone più contente di quelle ragazzine affamate che avevano rinunciato alla loro colazione e si erano accontentate di pane e latte la mattina di Natale. «Questo sì che vuol dire amare il prossimo tuo, vedi te stesso», disse Meg, quando tirarono fuori i loro regali, mentre la loro mamma era al piano di sopra a raccogliere abiti poveri. Non era una scena sfarzosa, ma i pochi mazzolini di fiori trasmettevano amore e il grande vaso di rose rosse, crisantemi bianchi e tracci lampicanti che stava al centro della tavola le conferiva un'aria davvero elegante. «Arriva, comincia, Beth, apri la porta, Amy. Tre urla per la mamma», gridò Joe, saltellando attorno alla stanza mentre Meg le andava incontro per l'accompagnata al posto d'onore. Beth suonò la marcia più allegra, Amy si precipitò ad aprire la porta e Meg fece con grande dignità la parte dell'accompagnatore. Mrs. March era insieme sorpresa e commossa. Gli occhi le sorridevano mentre guardava i suoi regali e leggeva i biglietti che le accompagnavano. Le pantofole finirono ai suoi piedi in un baleno. Un nuovo fazzoletto ben profumato con la colonna di Amy fu fatto scivolare nella sua tasca. La rosa le fu appuntata sul bavero e tutti concordarono che i bei guanti le andassero a pennello. Ci furono molte risate e molti baci e molte spiegazioni di quell'amore semplice che rende queste feste casalinghe così piacevoli sul momento e così dolci da ricordare tempo dopo. Poi tutte si misero al lavoro. La beneficenza e tutti i cerimoniali del mattino durarono tanto a lungo che il resto del giorno fu dedicato alle decorazioni per i festeggiamenti della sera. Essendo ancora troppo giovani per andare spesso a teatro e non abbastanza ricche per permettersi grandi spese per spettacoli privati, le ragazze impiegavano il loro talento nel lavoro e, siccome la necessità aguzza l'ingegno, costruivano con le loro mani tutto ciò di cui avevano bisogno. Alcune delle loro creazioni erano in effetti molto ingegnose: pietre di cartone, lampade antiche fatte di vecchi contenitori per il burro, ricoperte di carta argentata, lussuosi abiti di vecchio cotone, rilucenti di paillette di latta prese da una fabbrica di sottaceti, armature ricoperte con gli stessi costumi ombelicali, i raggi delle lamiere per coperchi delle conserve. I mobili finivano spesso sotto sopra e la grande stanza diventava palcoscenico di molte innocenti baldorie. In casa non erano ammessi uomini e così i ruoli maschili, per sua somma felicità, toccavano a Joe, che indossava con grande soddisfazione un paio di stivali di pelle rosticcia che le aveva dato un amico che conosceva una signora che conosceva un attore. Questi stivali, un vecchio pezzo di alluminio e un farsetto d'acero usato un tempo da un artista per qualche quadro, erano i principali tesori di Joe e venivano tirati fuori in tutte le occasioni. Le dimensioni ridotte della compagnia imponevano parti diverse per ciascuno dei due attori principali. Di certo le ragazze andavano ammirate per il duro lavoro che costava loro imparare tre o quattro parti diverse, infilandosi e sfilandosi tanti costumi e nel frattempo dirigendo la scena. Si trattava di un formidabile allenamento per la memoria, un divertimento innocuo che assorbiva ore intere, altrimenti vuote, solitarie o trascorse con compagnie meno edificanti. La sera di Natale una dozzina di ragazzi si accalcavano sul letto che faceva la prima fila e si sedettero dinanzi ad una tenda di pins azzurro e giallo in adorante attesa. Dietro la tenda c'era un gran bisbigliare e sussurrare, un esile fumo di lampada e di tanto in tanto qualche risatina di Amy che tendeva a lasciarsi trasportare dalla frenesia del momento. In quel momento suonò una campanella, la tenda si spostò e la tragedia in forma d'opera cominciò. Un bosco scuro, così recitava la locandina diffusa in un sole esemplare, era rappresentato da qualche cespuglio nei vasi, un panno verde sul pavimento e una caverna sullo sfondo. Questa caverna aveva per soffitto un telaio a pendiabiti, per pareti dei tavolini, all'interno una piccola fornace ardente con un paiolo nerastro su cui era china una vecchia strega. La scena era cupa e la luce della fiamma faceva un bel effetto, specialmente quando la strega sollevava il coperchio del recipiente, lasciando uscire il vero vapore. Passato un momento, quando il primo brivido di sorpresa si era ormai affievolito, il perfido Ugo fece irruzione con una spada sferagliante al fianco, un cappello di spiego, la barba nera, un lungo mantello degli stivaloni. Dopo aver camminato avanti e indietro in tale grande agitazione, si diede una manata sulla fronte e si abbandonò a una melodia selvaggia, in cui cantava il suo odio per Roderigo, il suo amore per Zara e la ferma decisione di uccidere il primo a conquistare la seconda. I rauchi accenti della voce di Ugo e le urla che gli uscivano dalla bocca quando i suoi impulsi lo sopraffacevano erano decisamente impressionanti e gli spettatori applaudivano nei momenti in cui si fermava per prendere fiato. Inchinandosi con l'aria di chi è abituato alle lodi del pubblico, Ugo si infilò nella caverna e ordinò ad Agar di venire fuori con un imperioso «Ehi, serva, ho bisogno di te!». A quel punto venne fuori Meg, con un grigio crine di cavallo pendente sul volto, un abito rosso e nero, un bastone e un mantello decorato con cifre cabalistiche. Ugo le chiese una pozione per far sì che Zara lo amasse e una per eliminare Roderigo. Agar, con una bella melodia drammatica, promise di imparare l'una e l'altra e cominciò con l'evocare lo spirito che portasse il filtro amoroso. Spirito d'aria, dalla tua dimora vieni fuori, ti prego, di buon'ora. Fatto di rose, nutrito di brina, magie e pozioni non puoi far stamattina? Portami qui, come un elfo veloce, ciò che ti chiedo, un filtro feroce, ma fallo anche dolce, rapido e forte, così che dispensi all'istante la morte. Dopodiché risuonò una strana musica soave e in fondo alla grotta apparve una figurina di un bianco nebbioso con ali luccicanti, capelli d'oro e una ghirlanda di rose in testa. Agitando una bacchetta cantò così: eccomi, arrivo in un momento della mia casa lontana nel cielo, lassù, sì, lassù, sulla luna d'argento. Il magico filtro, eccolo qua. Usalo bene, con cura e con zelo, perché altrimenti il potere perderà. E gettando una fioretta dorata ai piedi della strega, lo spirito svanì. Con un altro canto, Ada invocò una seconda apparizione. Non era una figura dolce questa volta, ma un brutto folletto nero che fece la sua comparsa con uno scoppio e, dopo aversi scosso con voce graffiante, gettò una fiala scura a Ugo e scomparve ridacchiando. Dando un ringraziamento e dopo aver infilato la pozione negli stivali, Ugo se ne andò via. Agar, rivolgendosi al pubblico, lo informò che in passato Ugo aveva ucciso alcuni dei suoi amici. Per questo, lei lo aveva maledetto e intendeva ora contrastare i suoi piani e vendicarsi. In quel momento calò il sipario e il pubblico poté riprendere fiato e mangiare caramelle, discutendo sulla riuscita della rappresentazione. Prima che il sipario si alzasse di nuovo, si sentì un susseguirsi di martellate e quando fu chiaro che il risultato altro non era che un capolavoro di falegnameria teatrale, tutti smisero di mormorare e lamentarsi per il ritardo. Era davvero superbo. Una sorta di torre si alzava fino al soffitto. A metà della struttura c'era una finestra con una lampada accesa e dietro la tenda bianca Zara, con un bellissimo vestito azzurro e argento, stava in attesa di Roderigo. Questi arrivò in tenuta fastosa, con un cappello piumato, un mantello rosso riccio di castagni, una chitarra e, naturalmente, gli stivaloni. Si inginocchiò ai piedi della torre e cantò una serenata dai toni struggenti. Zara rispose e, dopo un duetto, acconsentì a fuggire con lui. Allora venne la scena di maggiore effetto. Roderigo tirò fuori una scaletta di corda a 5 pioli, la lanciò in alto per agganciarla e chiese a Zara di calarsi giù. Timidamente lei si calò dalla finestra, appoggiò la mano sulla spalla di Roderigo e stava per saltare graziosamente a terra quando... Ai, povera Zara, povera Zara! Non si accorse che il lungo strascico era rimasto impigliato. La torre barcollò, si piegò in avanti, cadde con uno schianto e seppellì sotto le sue rovine gli infelici amanti. Un grido generale si levò quando gli stivali color ruggine presero ad agitarsi fuori dalle rovine e una testa bionda emerse esclamando: te l'avevo detto io! Con magnifica presenza di spirito, Don Pedro, il re crudele, entrò precipitosamente in scena e, ammiccando al pubblico, trascinò via la figlia. Non ridere, fa finta di nulla, e, ordinando a Roderigo di tirarsi su, lo bandì dal regno con ira e scherno. Benché chiaramente scosso dalla torre che gli era crollata addosso, Roderigo sfidò il vecchio gentiluomo e si rifiutò di muoversi. Questo esempio di audacia fece effetto su Zara, che sfidò a sua volta il re, chiedendo che tutti e due fossero rinchiusi nelle più profonde serie del castello. Un attendente piccolo e robusto, con tanto di catene, entrò e li portò via tutti. Era talmente impaurito che aveva dimenticato la parte che avrebbe dovuto recitare. Il terzo atto si svolgeva nel lato del castello, dove Agar era venuta a liberare gli amanti e eliminare Ugo. Quando lo sentì arrivare, si nascose e prese a guardarlo mentre versava le due pozioni in bicchieri di vino e ordinava un servo tremante: porta dei prigionieri nelle celle, e di loro che andò presto a trovarli. Il servo prese Ugo da parte per dirgli qualcosa e Agar approfittò per scambiare le coppe con altre due innocue. Ferdinando, il servo, le portò via e Agar si tirò fuori il bicchiere con il veleno destinato a Roderigo. Ugo, assetato, dopo tutto quel gorgheggiare, la beve, perse il senno e dopo molto tostare e sbattere di piedi cadde a terra come un sacco e morì. Mentre Agar gli rivelava quello che aveva fatto con una canzone di squisita forza e melodia, fu davvero una scena angosciosa, sebbene a diversi spettatori sembrasse che la morte del cattivo fosse stata un po' sciupata dal fatto che, proprio mentre cadeva, anche la lunga parrucca gli scivolava giù dalla testa. Fu chiamato al sipario e molto opportunamente apparve tenendo per mano Agar, il cui tanto sembrò a tutti la cosa più bella dell'intera rappresentazione. Nell'atto quarto, Roderigo, disperato e sul punto di suicidarsi perché Zara aveva abbandonato, proprio mentre si puntava la spada contro il petto, sentì risuonare sotto le sue finestre una magnifica canzone che annunciava la fedeltà di Zara, che lui solo poteva salvare dal pericolo imminente. Una chiave fu gettata, la porta aperta e, in uno spasimo di rapimento, Roderigo ruppe le catene e fuggì per trovare e mettere in salvo la sua amata. L'atto quinto si aprì con una tempestosa scena fra Zara e Don Pedro. Lui voleva mandarla in convento, lei nemmeno a parlarne e, dopo un appello commovente, ormai sul punto di perdere i sensi, fu interrotto da Roderigo che chiedeva la sua mano. Don Pedro rifiutò perché non era ricco. I due si misero a strillare, ad agitarsi tremendamente, senza riuscire a mettersi d'accordo. Roderigo stava per portare via Zara sfinita quando il servo timido entrò con una lettera e una borsa mandata da Agar, che intanto era misteriosamente scomparsa. La lettera diceva che Agar aveva lasciato alla giovane coppia un'incalcolabile ricchezza e lanciato su Don Pedro una terribile maledizione se non avesse favorito la loro felicità. La borsa venne aperta e diversi sacchi di piccole monete si sparsero sulla scena fino a ricoprire tutte di metallo rilucente. Ciò ebbe l'effetto di intenerire sui due piedi il duro signore che acconsentì alle nozze senza proferire parola. Tutti si unirono in un coro festoso e il sipario calò sui due innamorati, romanticamente inginocchiati dinanzi a Don Pedro che ne benediceva l'amore. Ci fu un applauso frenetico, cui seguì un inatteso imprevisto. Il letto che fungeva da galleria improvvisamente si richiuse su se stesso, spegnendo l'entusiasmo del pubblico. Roderigo e Don Pedro accorsero in aiuto e le ragazze vennero tirate fuori indenni, sebbene molte non riuscissero a parlare per il troppo ridere. Il subbuglio si era appena placato quando apparve Anna con i complimenti di Mrs. March e un invito: vorrebbero le signore scendere appena di sotto per la cena? Fu una sorpresa anche per le attrici. Quando videro la tavola si lanciarono vicendevolmente sguardi di sorpresa e di gioia. Era solo un piccolo rinfresco offerto loro dalla mamma, ma roba così buona non si vedeva dai lontani giorni dell'abbondanza. C'era del gelato, anzi due scodelle di gelato, una rosa e una bianca, e una torta, della frutta, dei bonbon francesi da perderci la testa, e in mezzo alla tavola quattro grandi mazzi di fiori di serra. Questa scena lasciò tutte senza fiato. Guardarono prima la tavola e poi la madre, che le osservava con l'aria di essersi immensamente divertita. «È passata una fata?» chiese Amy. «È stato Babbo Natale», disse Beth. «È stata la mamma!» E Meg fece il suo sorriso più dolce senza preoccuparsi della barba grigia e delle sopracciglia bianche che ancora portava. «La zia Marcia ha fatto la sua buona azione e ci ha mandato la cena», stilò Joe con un'ispirazione improvvisa. «Sbagliate tutte», rispose Mrs. March. «Ha mandato tutto il vecchio Miss Lawrence, il nonno del giovane Lawrence. Che cosa mai ha fatto venire questa idea? Non lo conosciamo nemmeno», esclamò Meg. Anna ha raccontato a uno dei suoi servitori quello che avevamo fatto stamattina all'ora della colazione. Lui è un vecchio gentiluomo, un po' strano, ma lo ha molto apprezzato. Conosceva mio padre anni fa e questo pomeriggio mi ha mandato un biglietto molto gentile per dire che sperava che gli avrei permesso di esprimere i suoi sentimenti affettuosi verso le mie figlie, mandando un piccolo pensiero per festeggiare la giornata. Non ho potuto rifiutare, e così stasera vi tocca questa piccola festa per rifarvi del pane e del latte che avete avuto per colazione. È stato quel ragazzo a dirglielo, lo so che è stato lui. È un ragazzo straordinario e vorrei proprio che vi conosceste. Sembra uno a cui farebbe piacere frequentarci, ma è così timido. E Meg è così contegnosa che non mi permette di rivolgergli la parola quando possiamo, disse Joe, via via che i piatti giravano per la tavola e il gelato cominciava a sciogliersi fra gridoline di soddisfazione. «Ti riferisci alla famiglia che abita nella grande casa qui accanto?» chiesero tre ragazze. «La mamma conosce il vecchio Mrs. Lawrence, ma dice che è molto sostenuto e che non ama dare confidenze ai vicini. Tiene ben chiuso in casa suo nipote quando non va a cavallo o non passeggia con il suo precettore e lo fa studiare tremendamente solo. Lo abbiamo invitato alla nostra festa, ma non è venuto. Mamma dice che è tanto carino perché non parla mai con noi ragazze. Una volta il nostro gatto scappò via e fu lui che ce lo riportò. Allora stavamo passando attraverso la cancellata di cricket e di cose del genere, quando ecco che vide Meg e le se la diede a gambe. Vorrei conoscerlo un giorno o l'altro, perché lui ha tanto bisogno di divertirsi, ne sono certa», disse Joe con aria decisa. «Mi piacciono le sue maniere e mi sembra un gentiluomo in erba, quindi niente da obiettare all'idea di conoscerlo se si presenta un'occasione opportuna. I fili li ha portati proprio lui e avrei voluto chiedergli di entrare se avessi saputo con certezza cosa stava succedendo appena di sopra. Sembrava così deluso di andar via, dato che aveva capito che qui ci si divertiva, mentre lui evidentemente non era proprio nessuno per divertirsi. Per fortuna non l'ha invitato mamma», disse Joe guardandosi gli stivali, «ma faremo un altro spettacolo prima o poi e può benissimo venire a vederlo. Magari potrebbe anche aiutarci nella recita, non sarebbe carino? Io non ho mai ricevuto un mazzo di fiori prima, com'è bello!» E Meg considerò i suoi fiori con grande interesse. Sono davvero belli, ma secondo me le rose di Beth lo sono anche di più, disse Mrs. March, annusando il piccolo bouquet di fiori già messi appassiti che aveva fissato alla cintura. Beth si distrinse forte e sussurrò a voce bassa: vorrei mandare il mio mazzo a papà. Temo che non stia passando un Natale bello come il nostro. E così si chiude la nostra prima finestra. Domani ne apriamo un'altra voce, altri versi, un'altra storia. A domani.